Santo del giorno. San Tommaso Becket. Questo santo arcivescovo, martire del privilegio del foro ecclesiastico, nacque a Londra il 21 dicembre 1117 da Gilberto, gentiluomo di origine normanna della classe dei cavalieri. La madre che Dio gli conservò fino a 20 anni lo educò alla devozione verso la Madonna, all'amore ai poveri e ad una vita casta. Ebbe 2 sorelle, una delle quali divenne badessa di Barking. Ricevette in un monastero la prima istruzione, ma gli studi superiori li fece ad Oxford, Londra e Parigi. Tommaso crebbe intelligente e vigoroso. Da giovane si appassionò dell'equitazione e della caccia al falcone e le predilesse più dei libri. Dopo aver studiato a Parigi, fino verso il 1139, egli entrò come sovrintendente in casa di un suo vicino. Un subitaneo incidente che per poco non gli riuscì fatale e la morte della madre lo indussero non solo ad abbandonare la vita mondana, dalla quale si era lasciato alquanto guadagnare, ma ad entrare nel sacerdozio, aggregandosi all'arcivescovo di Canterbury, Tibaldo, di origine normanna anche lui, che se ne servì per le più svariate necessità dell'arcidiocesi. Essendosi reso indispensabile al vecchio prelato, compì per conto di lui diversi viaggi a Roma per trattare importanti affari presso il Papa e studiò con profitto alle scuole di Bologna e di Auxerre il diritto canonico e civile. Tibaldo andò orgoglioso del Becket. Nel 1154 lo consacrò suo arcidiacono e lo dotò di svariati benefici di cui, peraltro, il santo si servì per soccorrere quanti si trovavano in necessità. Lo stesso anno lo presentò ad Enrico II Plantageneta, che aveva incoronato re d'Inghilterra, e ottenne che fosse eletto cancelliere del regno. Esso si estendeva pure su gran parte della Francia. Tommaso si rivelò nelle sue cariche buon amministratore e migliore magistrato, amante della giustizia, nemico della menzogna. Per 7 anni seppe ascoltare e prendere in considerazione le giuste richieste, guadagnarsi la stima degli inglesi e ridurre i gelosi al silenzio, con la sua energia temperata dalla prudenza e dal tatto. L'onore della carica obbligava il santo a viaggiare con un grande seguito, a servirsi dei più bei cavalli e a tenere i migliori falconi del mondo, ma egli non attaccava il cuore alle cose terrene e non lasciava di dispensare ai poveri e ai malati le ingenti rendite di cui usufruiva. Per non perdere il genuino spirito ecclesiastico, dopo aver trascorso la giornata nel disbrigo degli affari, egli passava buona parte della notte in preghiera. Sovente si disciplinava e portava un aspro cilicio per tenere il corpo in servitù. Enrico II, sebbene bizzarro, passionale e senza scrupoli, apprezzava tanto il suo cancelliere, tanto che volle affidargli l'educazione del principe di Galles, il figlio suo primogenito, Enrico. Il Becket si mostrò pure valoroso guerriero accanto al suo sovrano nella lotta contro Luigi VII, re di Francia, per il possesso di Tolosa, su cui vantava diritti la regina Eleonora, duchessa di Aquitania, che il sovrano francese aveva ripudiata e quello inglese sposata. Il cancelliere prese parte alla spedizione alla testa di 700 uomini scelti. Espugnati i capisaldi che difendevano Tolosa, consigliò al re di prendere d'assalto anche la città, ma Enrico II preferì spostare la guerra in Normandia. Tommaso vi condusse le truppe che aveva arruolato a sue spese e si coprì di gloria. Alla morte di Tibaldo, primate d'Inghilterra, in un concilio radunato dal legato papale a Westminster, monastero reale di Londra, il santo fu costretto ad accettare, l'elezione alla sede di Canterbury, già resa illustre da Sant'Anselmo d'Aosta, benché fosse soltanto diacono. Fu ordinato sacerdote nel 1162 e consacrato lo stesso anno vescovo nella sua cattedrale la festa della Santissima Trinità, che per primo in Inghilterra celebrò solennemente a ricordo dell'avvenimento. Mandò alcuni ecclesiastici a chiedere il palio ad Alessandro III, che si trovava a Montpellier. Lo ricevette con singolare devozione. La consacrazione episcopale operò in lui un cambiamento sorprendente. Cominciò difatti ad osservare la vita regolare di cui i canonici facevano professione e cercò di essere la forma e il modello di tutto il gregge. Visitava i malati, consolava gli afflitti, proteggeva le vedove e gli orfani, serviva i poveri a tavola. Nel 1163 prese parte al concilio di Tours per confermare la sua fedeltà ad Alessandro III, al quale l'imperatore Federico Barbarossa aveva fatto contrapporre il cardinale Ottaviano di Tuscolo, che divenne Vittore IV. Nel disimpegno della sua alta carica, Tommaso si propose di essere soltanto uomo di chiesa e di non mutare in nulla la sua condotta a costo di dispiacere al sovrano. Conflitti non tardarono a sorgere tra lui ed Enrico II, che bramava a dominare la Chiesa d'Inghilterra con l'aiuto del suo antico cancelliere, ma il primate fu rigido nel sostenerne gli inviolabili diritti. Nel 1163 il contrasto si acuì perché il sovrano invitò il clero ad accettare il ristabilimento delle costumanze del regno di Enrico I, figlio di Guglielmo I il Conquistatore. I vescovi diedero il loro assenso, ma con prudente riserva, salvo ordine nostro et iure ecclesiae. E il Becket si oppose in modo particolare alla richiesta del re che i chierici colpevoli dovessero sottostare a punizioni laiche. All'assemblea di Clarendon, radunata nel gennaio del 1164, il santo, dopo pressioni di vescovi e di baroni, dopo tentativi vani e umilianti di riconciliazione, di paurose prospettive di prigione e di morte vergognosa, finì con il rifiutare il suo consenso ai 16 articoli riguardanti i rapporti tra Stato e Chiesa, di cui 10 furono condannati più tardi da Alessandro III. Enrico, per vendicarsi di lui, indusse il Gran Consiglio a dichiarare il primate colpevole di disobbedienza alla corte del re, per essersi rifiutato di rispondere in una causa iniziativi contro di lui. Ricevuta l'intimazione di comparire davanti all'assemblea di Northampton, radunata alla fine del 1164 per sentire la sentenza, il santo vi si recò, tenendo in mano la croce arcipiscopale. Fu condannato a pesanti multe, del resto ingiuste. Mentre si ritirava, alcuni cavalieri lo insultarono gridandogli in faccia «Traditore!». Tommaso si limitò a dire ad uno di essi con un gesto espressivo «Se queste mani non fossero di un prete, vedresti!». Nel cuore della notte, travestito da frate converso, guadagnò la costa e fuggì in Francia, dove rimase 6 anni, felice di aver dato ascolto al suo confessore, il quale al momento della burrasca gli aveva detto «L'affare non dipende più da voi, ma dalle mani di Dio. Egli sarà con voi, tenete duro, nella vostra giusta causa». Il re devastò la diocesi di Canterbury, mandò in esilio i parenti del Becket e formò a poco un partito vescovile contrario al primate, mentre Alessandro III, minacciato dal Barbarossa, non osava urtare Enrico con un attacco aperto. Il santo fissò la sua residenza nell'abbazia cistercense di Pontigny, dove, pur continuando a ricevere lettere e visitatori, volle condividere con i monaci il coro, il lavoro e le penitenze.
Thank you.
I primi mesi di esilio gli riuscirono meno amari, perché il re di Francia lo salutò come un confessore di Cristo e il Papa, che aveva ricevuto degli appelli da Gilberto Folliot, vescovo di Londra, acerrimo nemico del Becket e dal santo stesso, aveva pubblicamente riconosciuto nel primate d'Inghilterra il campione della Chiesa. Alessandro III, però, alle prese con uno scisma dal 1159, non poteva scontentare Enrico II perché lo aveva riconosciuto legittimo papa. Nel 1165 Tommaso cercò di riprendere il dialogo con il suo re e gli scrisse 3 lettere paterne e spirituali. Ma Enrico II non si degnò neppure di rispondergli. L'impulsivo esule corse allora alle misure estreme, scomunicando da Vézelay diversi collaboratori di Enrico II. Il sovrano reagì, esigendo che il primate fosse espulso da qualsiasi monastero cistercense, pena rappresaglie contro l'ordine in Inghilterra. Il Becket si trasferì a Sens, presso le Benedettine di Santa Colomba. Per iniziativa della curia romana furono fatti dei tentativi ufficiali di mediazione, ma invano. Il 14 giugno 1170 il re d'Inghilterra fece coronare suo figlio primogenito dall'arcivescovo di York. Il fatto costituiva una grande violazione dei diritti del primate di Canterbury. Enrico II, inquieto delle minacce del Papa, il 22 luglio 1170 si risolse a offrire la pace a Tommaso nell'incontro al castello di Fretewald. Il santo si decise a fare ritorno alla sua sede, ma appena seppe che alcuni dignitari ecclesiastici si preparavano a resistergli, li scomunicò alla vigilia della partenza. La popolazione lo accolse in trionfo, anche perché il fine dell'atteggiamento dell'arcivescovo col tempo si era ingigantito e spiritualizzato. La riconciliazione tra lui e il sovrano non fu che una formalità, perché le Constitution de Clarendon non erano ancora state discusse. Enrico II, alla notizia della scomunica lanciata dal primate contro i suoi partigiani, esclamò indignato: «Ci sarà bene qualcuno che mi libererà da questo fastidioso prete?» 4 cavalieri, per compiacere il re, decisero di ucciderlo. Si recarono a Canterbury il 29 dicembre 1170. Penetrarono disarmati nella sala in cui il primate aveva pranzato e stava conversando con i cappellani e religiosi e gli chiesero l'assoluzione delle persone scomunicate. «Perdete il vostro tempo a minacciarmi», gli rispose loro indignato. «Per lottare a viso voi mi troverete sempre nel combattimento del Signore». I 4 uscirono vociferando che avrebbero impedito al traditore di fuggire. «Che cosa?» disse loro il santo nell'accompagnarli alla porta. «Io non fuggirò, resterò qui». Un cappellano lo riprese della sua impulsività. «Non vedete che questi cavalieri non cercano che un pretesto per uccidervi? Tutti dobbiamo morire. La paura della morte non ci deve distogliere dalla giustizia. Io sono più pronto a morire di quanto loro non lo siano per uccidermi». «Parlate per conto vostro. Noi poveri peccatori non siamo pronti. Nessuno qui desidera morire, eccetto voi». «La volontà di Dio sia fatta», concluse l'intrepido arcivescovo. I cavalieri ritornarono più tardi con le armi in pugno. I monaci, pazzi di terrore, spinsero il primate in chiesa nonostante le sue proteste. Volle esservi preceduto dal crocifero e si oppose a che le porte della cattedrale fossero sbarrate, dicendo: «La chiesa di Dio non è una fortezza». Al cadere delle tenebre, i suoi monaci lo condussero verso l'altare maggiore, ma i cavalieri lo raggiunsero gridando: «Dov'è Tommaso Becket, il traditore del re e del regno?» Nessuno rispose. «Dov'è l'arcivescovo?» insistette Renaud, figlio dell'orso. «Sono qui», rispose allora il santo. «Non sono però un traditore, sono un sacerdote. Io sono sacerdote in nome di colui che mi ha riscattato con il suo sangue. Non temete, le vostre spade non mi faranno fuggire né abbandonare la giustizia, ma in nome di Dio non toccate i miei familiari». si addossò ad un pilastro, poi disse al figlio dell'orso: «È così che mi ringrazi di tutto quello che ho fatto per te?» I cavalieri cercarono di sollevarlo per portarlo fuori della cattedrale. Renaud gli mise le mani addosso. «Non toccarmi», gli ordinò. «Tu sei mio vassallo». Ai cavalieri disse: «Io non uscirò. Fate qui quello che volete». Siccome essi esitavano, il santo congiunse le mani, si coprì con esse gli occhi, curvò il capo e pregò: «Mio Dio, Santa Maria, San Dionigi, io vi affido la mia vita e la mia chiesa». Gli assassini lo colpirono alla testa. Tommaso mormorò ancora: «Signore, nelle tue mani raccomando il mio spirito». Un ecclesiastico, Edoardo Grimm, nel tentativo di proteggerlo, ne ebbe un braccio tagliato. Al terzo fendente, Tommaso cadde sulle ginocchia e sui gomiti, gemendo: «Per il nome di Gesù e per la Chiesa accetto la morte». Poi si distese morto presso gli altari della Santissima Vergine e di San Benedetto. Il crimine causò un grande scalpore nel regno. Alessandro III colpì Enrico II di interdetto personale, ma egli protestò la sua innocenza e nel 1172 ne ottenne l'assoluzione, promettendo fedeltà al Papa e facendo voto per una crociata. La morte di Tommaso Becket segnò la riconciliazione dell'Inghilterra con il papato. Alessandro III canonizzò l'invitto campione delle ecclesiastiche libertà nel 1173, ma Enrico VIII ne fece ardere le ossa e disperdere le ceneri al vento. Avete ascoltato Il Santo del Giorno, San Tommaso Becket.